Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buonasera a tutte e tutti, siamo su Radio Grad per le interviste scomode a parlare del riarmo dell'Europa. Abbiamo qui Federico Giusti, delegato sindacale, e Emiliano Gentili, ricercatore politico sociale. Io inizierei con una domanda a Federico che ci parlerà del libro bianco della difesa. Quindi di cosa si tratta, quali sono le sue ripercussioni?
Ma intanto partiamo da un presupposto che in pochi hanno fatto i conti con un documento strategico denominato la bussola europea, che già qualche anno or sono definiva i percorsi cosiddetti virtuosi del vecchio continente alla ricerca di un nuovo protagonismo politico e militare e anche economico. Il documento denominato bussola europea non è stato sufficientemente analizzato anche dai movimenti contro la guerra ed è un documento rilevante, perché poi questo documento, al pari anche di quanto scritto da Mario Draghi poche settimane or sono sulla competitività e sul rilancio dell'Europa in nome della competitività, ecco, sono due documenti più volte menzionati all'interno del libro bianco sul futuro della difesa europea, di cui non c'è un testo compiuto, ma esiste soltanto la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 marzo scorso, che si intitola risoluzione sul futuro della difesa europea. E allora il documento è un documento politico ed è un documento di fatto che noi vorremmo anche definire per quello che è, di natura ideologica, cioè nel senso in questo scritto non troviamo analisi delle fonti, dati economici, valutazioni, non troviamo una documentazione a supporto delle idee. Ad esempio, quando si dice che l'Europa si trova minacciata dalla Cina e dalla Russia, a noi viene un po' voglia di ridere se pensiamo che fino a 3 anni fa la Germania viveva essenzialmente su due elementi, sul fatto che le regole europee venivano dettate a uso e consumo dell'economia renana, che avevano una vasta manodopera a basso costo nell'est europeo e che acquistavano a prezzi assolutamente irrisori il gas e il petrolio dalla Russia. Quindi da un momento all'altro Putin diventa invece il nemico principale, e l'Ucraina, che fin dal 2014, fin da Maidan, spinta dalla NATO, spinta dagli Stati Uniti, spinta anche dall'Unione Europea, stava progressivamente comunque smantellando tutti quegli equilibri anche instabili che si erano verificati, ecco, diventa invece la vittima sacrificale di una guerra di aggressione da parte della Russia e di Putin. Questo documento di fatto non prende neanche in considerazione, ad esempio, che il gasdotto Nord Stream, quello che ha messo in ginocchio la Germania, che per 2 anni consecutivi si trova in una fase economica recessiva, quel gasdotto è stato probabilmente fatto saltare da alcuni sabotatori, da alcuni servizi segreti legati mani e piedi all'Ucraina. E questo non lo diciamo noi, ma lo troviamo scritto da più parti. Nel momento in cui si scrivono queste pagine, l'Europa è minacciata dai dazi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, imponendo dei dazi, di fatto renderanno più difficili le esportazioni delle merci europee verso gli Stati Uniti. E nel caso tedesco, italiano, le esportazioni negli USA rappresentano uno degli elementi basilari delle loro economie. E quindi questo documento approvato dall'Unione Europea, ad esempio, non, nega anche quello che poi dicono gli organismi internazionali che si occupano del commercio di armi, cioè sembra quasi che ci sia un grandissimo riarmo di cui è protagonista la Cina, di cui è protagonista la Russia, poi si scopre in realtà che l'Unione Europea ha speso per le armi più della Russia e si scopre che gli Stati Uniti quanto a produzione di armi sono molto più avanti da un punto di vista anche di fatturato complessivo e di vendite della Cina. E anzi, ci sono dei passaggi che meriterebbero di essere attenzionati, no? Perché quando parlavo precedentemente della bussola europea, dicevo, volevo fare riferimento a un punto saliente che si considera necessario l'intervento militare dell'Unione Europea ovunque siano minacciati gli interessi comunitari. Allora, prendiamo un esempio di un paese da cui l'Unione Europea trae metalli rari o prodotti del sottosuolo. In quel paese c'è un cambio di governo, un'elezione che porta al governo una fazione o comunque un partito, una coalizione che decide di non far più sfruttare a basso costo le proprie risorse dalle multinazionali europee. A quel punto l'Europa si sentirebbe minacciata direttamente dalla risposta assolutamente sovrana di quel determinato paese che decide di non farsi più sfruttare. E a quel punto l'Europa capovolge la realtà, per cui quando i tuoi interessi sono minacciati, ma anche semplicemente da delle decisioni legittime che assume un popolo, allora sei giustificato a intervenire. Quindi anche la stessa definizione di aggredito e aggressore viene meno all'interno di un ragionamento siffatto. Tant'è vero che si parla dell'impatto delle guerre, del terrorismo, dell'instabilità, della povertà, dei cambiamenti climatici, della minaccia che arriva dall'immigrazione in Libia. Noi vorremmo ricordare che la disgregazione della Libia è frutto di una guerra, credo del 2012, orchestrata dalla Francia, alla quale ha partecipato anche l'Italia, e a seguito di questa guerra la presenza dell'Italia nel continente africano, comunque nella parte sud del Mediterraneo, è assolutamente influente. E invece a guadagnarci è stata paradossalmente poi una potenza in ascesa come la Turchia, che oggi ritroviamo protagonista per esempio nella produzione dei droni, che sta vendendo a mezzo mondo. Tanto è vero che la Leonardo, fabbrica leader delle imprese militari italiane, ha concluso un accordo con la principale azienda produttrice di droni attraverso un'associazione temporanea di impresa che ha sede in Turchia. Ecco, devo dire, per inquadrare bene il problema bisogna andare a leggerselo questo documento, dove per esempio si dice che bisogna riformare e rafforzare la politica di difesa dell'Unione Europea, dove si dice che gli Stati membri devono unificare gli sforzi in campo militare, dove si dice che addirittura tutta l'area attorno alla Russia è diventata un'area nevralgica che ha un ruolo assolutamente primario nei teatri militari mondiali. Si cita a più sia il documento di la relazione di Draghi sulla competitività europea che la bussola strategica come due elementi cardini su cui costruire il riarmo europeo. E poi si fa tutta un'altra serie di valutazioni in cui l'Europa di fatto si riarma, l'Europa diventa Europa di guerra. E non è casuale, ad esempio, per chiudere il ragionamento, qualche spunto di riflessione su questo riarmo europeo, che insomma si avvale da una parte del rilancio dell'Agenzia Europea della Difesa e con la nascita dell'European Military Sales Mechanism, scusate la pronuncia, per rendere disponibili i prodotti europei e, cito testualmente analisi difesa, accelerarne i tempi di consegna. Quindi abbiamo 150 miliardi di prestiti che saranno destinati alle difese degli Stati membri dell'Unione Europea e garantiti dal bilancio comune europeo. C'è una spesa militare che sarà in deroga ai tetti di spesa. Non si capisce perché non andare in deroga per il welfare, per il lavoro, per la manutenzione dei territori, per combattere il cambiamento climatico, ma si va in deroga invece sulla spesa militare. E sono raddoppiati poi i fondi della BEI, che è la Banca Europea degli Investimenti, a fini militari e per acquistare armi, ma anche per costruire delle infrastrutture. Il disegno strategico dell'Unione Europea è di andare a ridefinire non soltanto la produzione di armi, ma anche tutta la rete infrastrutturale. Quindi sorgeranno nuove basi militari, sorgeranno nuovi avamposti, ci sarà una militarizzazione dei porti, una militarizzazione degli aeroporti. E un altro documento strategico che i pacifisti e i movimenti contro la guerra dovrebbero leggere è preso direttamente dal sito del Ministero della Difesa e è redatto nel 2024 a fine novembre, si chiama L'Europa della Difesa, tra sfide e opportunità. E lì dentro c'è proprio un'analisi del processo della difesa europea, della politica di sicurezza, della bussola strategica, della politica industriale europea a sostegno della difesa. Siamo davanti a una riconversione dell'economia a fini di guerra. Settori metalmeccanici che sono in crisi, già in Germania sono oggetto di una riconversione a fini militari. E quando parliamo di sguardo verso il futuro, non possiamo che prendere atto di una situazione drammatica, che però è la situazione con la quale dobbiamo fare i conti, che l'Europa sceglie in maniera insana la via della guerra per superare una crisi e individua in nemici, per esempio la Russia, che erano quelli che la rifornivano a basso costo di materie prime. E gli amici sono quelli che ti impongono i dazi e paradossalmente ti vendono il gas liquefatto a 5 volte tanto il prezzo che invece pagavi dai rifornimenti in Russia. Ecco, io credo che quando ragioniamo del riarmo europeo bisogna fare i conti con questa situazione. L'Europa sarà costretta a fare due scelte: o indebitarsi ulteriormente o andare verso una contrazione forte delle spese sociali. Quindi il problema della difesa dell'Ucraina in realtà è soltanto il paravento dietro a cui si nasconde un disegno strategico che potremmo definire polo imperialista europeo, che potremmo definire l'Europa della guerra, l'economia di guerra, chiamiamola come vogliamo, ma di fatto questo è il vero cambiamento a cui stiamo andando incontro. E chiudo: le prospettive economiche globali sono alquanto incerte. C'è un rallentamento della crescita, il persistere delle pressioni inflazionistiche, l'offuscamento delle politiche commerciali. Sono tutti dati che fanno parte della relazione annuale dell'OCSE.
Grazie Federico, infatti ecco, volevo commentare un attimo una delle ultime cose che ci dicevi sulla riconversione. Non so, mi risulta che ci sia già in mente di riconvertire Stellantis in quel senso lì, confermi?
Ci sono già delle esperienze in Russia e ovviamente sì, si parla anche di Stellantis. Ad oggi non ci sono progetti e documenti che attestino questo, però l'industria metalmeccanica, la filiera metalmeccanica sta facendo questa operazione qua. Ne parlavo anche scenari economici, citando alcuni stabilimenti in Germania che sono invece indirizzati verso la produzione di armi.
Certo, sì, grazie. E, ecco, infatti adesso do la parola ad Emiliano, che ci parla appunto più in generale di questo Rearm Europe, di questa strategia, che oltre a un quadro generale che vorrei chiedergli è un parere su questa apparente, no, perlomeno come lo vogliamo far passare, apparente cambio di di scena per il fatto che ci sia Trump anziché Biden, ma il fatto che quindi in un certo senso come se è un po' viene detto cioè che questo progetto di riarmo in un certo senso disattende la nuova politica Trump delle trattative, ma in realtà l'Europa è sempre l'elemento da sacrificare, no? Nel senso militare, in senso sociale, per lo stesso scopo che accomuna le due politiche, che è quello di indebolire la Cina e la Russia in un modo o nell'altro, quindi in un modo militare più aperto o in un modo di trattative in cui li stacchi i due paesi, in questo non cambia assolutamente il ruolo dell'Europa come strumento per ottenere questo risultato. E infatti poi questo riarmo è a vantaggio degli Stati Uniti, che saranno appunto quelli che ne trarranno il profitto. E quindi ecco, dicevo questo perché trovo ipocrita che venga fatta questa distinzione, come se chi sostiene ora la guerra, no, anche la piazza del 15 fosse contro Trump, tra virgolette, ecco, mi sembrano delle. Però Emiliano ci spiegherà meglio anche queste distinzioni, diciamo.
Sì, grazie Adriana. Guarda, io sono d'accordo con te, non sono un fan delle letture che individuano nel singolo politico, nel singolo presidente, forse anche appunto di un paese così importante come sono gli Stati Uniti d'America, un fattore cardine di quello che poi è il significato di una linea politica estera, economica, che viene portata avanti appunto dal paese. Io credo più che altro che le classi dirigenti, essendo in balia di un mercato, no, che come sappiamo benissimo è ingovernabile, e di una concorrenza che si fa sempre più spietata, vedano a, non dico proprio a breve termine, ma procedano in parte anche per tentativi. Quindi ecco, sarò forse troppo sintetico, troppo generalista, però le sparate di Trump, questa maggiore aggressività, sono una scelta politica sostenuta da attori economici importantissimi, ma sono anche allo stesso tempo un tentativo che chiaramente va calibrato e verrà calibrato nel tempo, oltre che fondarsi su un'attitudine personale di Trump che è, come posso dire, assolutamente idonea a questo tipo di comportamento a livello soprattutto comunicativo, direi. Comunque, tolta questa parentesi, io ho ascoltato l'intervento molto interessante di Federico e vorrei insistere semplicemente appunto come mi chiedevi tu Adriana sulla strategia dell'Unione Europea per il riarmo. Allora io credo che sostanzialmente l'Unione Europea stia cercando di fare tre cose. Da un lato di iniettare liquidità e il piano Rearm Europe di cui adesso andiamo velocemente a parlare serve proprio a questo, cioè dare maggiori fondi alla difesa. Poi creare un mercato coeso, propenso agli investimenti, un mercato interno come ce l'hanno gli Stati Uniti, come ce l'ha la Cina, che non sia vittima di, ad esempio, di leggi differenti che cozzano le une contro le altre, per cui poi le piccole start-up innovative, le piccole e medie imprese che fanno innovazione non riescono a commercializzare le loro innovazioni in tutti i paesi dell'Unione Europea perché ogni paese ha norme differenti. E anche un ecosistema economico differente, preferiscono andare negli Stati Uniti, dove trovano subito a disposizione capitali più grandi e in generale una scala economica, cioè una dimensione dell'economia, dell'investimento, delle possibilità produttive decisamente maggiore di quella che troverebbero anche in un'Unione Europea con un mercato appunto coeso, come dice Draghi, ma che poi in realtà non esistono tanto più nei singoli paesi membri. Ok? Quindi ecco, questo è un secondo problema. Terzo punto, io credo che loro vogliano arrivare a pianificare a livello proprio comunitario, quindi con gli organismi dirigenti dell'Unione Europea, con delle istituzioni che stanno e andranno a creare, all'interno delle quali sono presenti gli organismi comunitari, quindi ad esempio magari membri della Commissione Europea, e rappresentanti delle grandi imprese del settore, quindi del settore militare. E già in alcuni documenti come il rapporto Draghi viene detto che in quei casi, per quanto riguarda questi organismi, i governi nazionali non verranno interpellati riguardo a scelte di business, come orientare appunto gli investimenti militari e la produzione militare, che hanno però un chiaro, chiarissimo output politico sulla sicurezza e la vita dei cittadini, dei lavoratori. Quindi ecco, c'è anche un problema democratico chiaramente dietro tutto questo. Approfondirei soprattutto la questione della liquidità, cioè il primo punto che ho detto, perché il piano Rearm Europe sostanzialmente è questo. Ora, tenete presente che fino ad oggi l'Unione Europea aveva attivato alcuni fondi di difesa, come il Fondo Europeo per la Difesa, il Programma Industriale Europeo per la Difesa, aveva attivato acquisti di gruppo, possiamo dire, tra i vari stati comunitari, di munizioni, poi c'era un progetto per la distribuzione sempre di artiglieria e munizioni all'Ucraina, insomma c'erano dei tentativi, però erano tentativi molto limitati, spesso, secondo Draghi, anche abbastanza fallimentari, non dico tanto per la distribuzione delle armi all'Ucraina, ma forse anche per quello. Perché? Perché gli stati membri, da un lato, non vogliono rinunciare a farsi concorrenza tra di loro. Cioè, nell'Unione Europea, se siamo in tanti a produrre ben 12 tipi di munizioni diversi per lo stesso tipo di canna dell'arma di obbice, 12 tipi, è una cosa che ha scandalizzato Draghi, loro si scandalizzano per queste cose, se siamo in 12 è chiaro che c'è un duplicato e che ci sia una questione di inefficienza economica. Quindi quello che vorrebbe l'Unione Europea, Draghi, la von der Leyen, eccetera, almeno a parole, è di ridurre piano piano questa varietà e queste duplicazioni inefficienti per arrivare a una filiera unica nella quale un paese o un gruppo di paesi si occupi magari, ecco, della produzione dell'articolo, quindi delle munizioni, facendo solo i tipi necessari di munizioni. Un altro si occupi magari della progettazione, un altro ancora del reperimento del materiale. Insomma, in poche parole, immaginano l'Unione Europea come un'economia nazionale unica e vogliono allo stesso tempo reinternalizzare la filiera produttiva, in questo caso della difesa, ma non solo, anche le filiere tecnologiche, i semiconduttori, insomma, ce ne sono, cioè riportare in patria, tra virgolette, cioè all'interno del suolo comunitario, tutti i principali passaggi produttivi che servono per arrivare a delle merci finite, a prodotti finiti, dalle materie prime. Su questo vorrei insistere un attimo, perché ecco, la filiera della difesa è una filiera molto particolare, in qualche modo assomiglia alla filiera aeronautica. Per quale motivo? Ecco, prendiamo gli aerei proprio, partiamo dagli aerei. Voi sapete ovviamente che un aereo ha il motore, ha i sistemi di bordo, un'elettronica di computer appunto molto sviluppata, una questione aerodinamica, progettuale. In poche parole, l'aereo è il risultato dell'assemblaggio di componenti molto diverse, molto sofisticate, quindi dell'assemblaggio di sistemi complessi, non del montaggio di componenti o semicomponenti come per una qualsiasi merce, come per un tavolo, ok? Quindi si tratta di, poi a livello economico, di tante filiere separate che producono ognuno il sottosistema, che sia il motore, che sia il computer di bordo, appunto, ognuno il proprio sottosistema, che poi però tutte queste filiere, queste sottofiliere dedicate vengono governate da queste grandi industrie, queste grandi aziende che appunto sanno fare l'assemblaggio di sistemi complessi, che è la cosa più difficile, è la cosa per la quale servono maggiori investimenti e il maggior livello tecnologico. Per cui, come si fa a capire quali sono queste grandi aziende? Appunto, uno dei criteri è proprio la dimensione aziendale, il numero di dipendenti, quindi, e la dimensione del capitale, soprattutto. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente, come dice Draghi, se la trovo, vi leggo proprio la citazione, sì. No, non la trovo, ma comunque ve lo dico io. Draghi quello che dice è che nessun paese europeo potrebbe mai sviluppare una filiera militare adeguata a reggere gli scontri che si prefigurano all'orizzonte, poi speriamo di no ovviamente, nessun singolo paese europeo. Quindi cosa succede? Se non si crea un mercato unico europeo della difesa, come auspicano Draghi e von der Leyen, ogni singolo paese europeo continuerà a procurarsi le proprie provvigioni, ciò che gli serve sul mercato della difesa, dai vari paesi con i quali ha legittimamente contratti e contatti. ok? Quindi sarà inevitabile che molti paesi dell'Unione Europea si rivolgano agli Stati Uniti, ad esempio. Però non solo, c'è chi potrebbe rivolgersi alla Turchia, chi addirittura magari a qualche paese dell'est, e chi preferisce rivolgersi, non so, all'India. Cioè, sarà impossibile in quel caso avere una linea di politica estera comune, ok? Quindi una strategia anche geopolitica, come si dice adesso, tra virgolette, comune. Per cui la creazione di un mercato unico, l'iniezione di liquidità tramite questo Rearm Europe, come diceva Federico, una parte dei fondi in prestito, il resto invece andando in deroga sul deficit a livello di bilancio nazionale, tutti i soldi che comunque dovremo ridare, con questa iniezione di liquidità si spera, sperano loro, che si possa attivare, diciamo, un circuito virtuoso all'interno del mercato della difesa, per il quale si creano nuovi investimenti, si sviluppano nuove tecnologie e le si riesce a commercializzare all'interno dell'Europa, e così facendo, piano piano, le piccole start-up che hanno dato luogo a queste nuove tecnologie, o anche le vecchie aziende, magari che avevano già una certa dimensione, potranno piano piano crescere e diventare dei leader nel settore, e magari in futuro l'obiettivo finale quale sarebbe quello di scalzare gli Stati Uniti, soprattutto in secondo luogo anche la Cina, dalle posizioni della ricerca e sviluppo, che sono comunque posizioni nelle quali il predominio appunto è detenuto da, principalmente, ma non solo da questi due paesi e non certo dall'Unione Europea. Non so se sono stato chiaro, è un argomento complesso, però ecco, ci troviamo in corso d'opera, ecco, per dire così. Quello dell'Unione Europea è un tentativo, non è un piano del quale, in relazione al quale possano dire di avere l'assoluto controllo. L'Unione Europea parte in posizione svantaggiata rispetto ai grandi poli imperialisti dell'oggi, e soprattutto probabilmente c'è tutto da vedere quale ruolo giocherà l'Italia, quale ruolo giocheranno soprattutto i paesi ancora più periferici dell'Italia, che si trovano all'interno dell'Unione Europea, nel costruire questa filiera militare, perché non tutti i tipi di business che si trovano all'interno della filiera militare garantiscono la stessa remunerazione, cioè gli stessi profitti. Quindi ci saranno dei paesi che se ne arricchiranno di più e dei paesi che se ne arricchiranno di meno. Noi, avendo un 70% di piccole e medie imprese, sarà difficile che riusciremo a sviluppare dei nuovi campioni nazionali militari, tranne quelli già esistenti, come Leonardo appunto, che però soffrono anche loro la concorrenza. Il campo dei satelliti ad orbita bassa, quindi delle tecnologie aerospaziali che sono importanti sia per l'uso civile che per quello militare, ne sono la testimonianza. Leonardo aveva fatto insieme alla francese Thales, aveva fatto un contratto di fornitura con l'azienda di Elon Musk, Starlink, per vedersi poi scavalcata dal governo italiano, che sta cercando, appunto, l'abbiamo visto con la nuova legge per lo spazio, l'articolo 25, sta cercando di far entrare nel mercato italiano, nello specifico, i grandi produttori d'armi statunitensi e volendo anche canadesi, perché si riferiscono ai produttori d'armi dell'Alleanza Atlantica, a cui viene concesso il permesso di investire appunto qui in Italia.
Grazie Emiliano, infatti ti avrei chiesto proprio la cosa a cui avevo accennato, ecco, quindi riguardo alla legge italiana sui satelliti, saremmo tutti schiavi di Musk? Per queste ultime cose che dicevi, era già ciò che volevo sapere.
Beh, non direi proprio schiavi di Musk, diciamo che in un certo senso sì, chiaramente nel momento in cui tu apri a un produttore statunitense così forte, che ha anche un ruolo di governo così appunto preponderante negli Stati Uniti, c'è un problema di democrazia in più. Però in realtà io trovo la polemica ad esempio del centro-sinistra un po', anzi direi proprio strumentale, nel senso che il problema vero è proprio che viene affidata al privato questa cosa, che non si può fare altrimenti in questa economia capitalista, all'interno di questo progetto di sviluppo. Allora andarsi a lamentare, come ha fatto la Schlein, del fatto che il privato sia Musk, sottacendo tutto il resto, cioè il fatto che Musk sia un privato appunto, e che c'è una questione di allarme democratico proprio, è secondo me scorretto. Per cui ecco, ci tengo a puntualizzare questa cosa, non è tanto schiavi di Musk, ma è schiavi degli imprenditori privati, che possono anche essere Musk su questa questione specifica, e quindi tanto peggio.
Concluderei facendo una domanda a Federico sul cosa fare, no? Nel senso, di fronte a questo quadro che entrambi avete chiaramente delineato, in particolare riguardo alle ripercussioni sociali di questo riarmo e di questo andamento, insomma, guerra fondaio. Quindi le ripercussioni sui lavoratori, di cui, sul welfare di cui ci ha parlato Federico. In che modo, secondo te, Federico, possiamo pensare di rimobilitare i lavoratori? Quindi, in primo luogo, dandogli anche una coscienza di qual è il loro problema, perché appunto siamo, come ha detto anche ora Emiliano, ha fatto l'esempio di Schlein, ma ci troviamo una pseudo-sinistra che non sarebbe neanche tale, che col suo conformismo è appiattita sulla narrazione mediatica prevalente, e quindi anche i lavoratori che ne fanno le spese di questa situazione non hanno chiaro contro cosa battersi. Quindi in che modo si può ricreare una coscienza di classe in loro anche su questo tema? E in che modo si possono mobilitare? Secondo te ci sono degli spazi o la situazione è così drammatica che stentano a esserci? Ci sono delle, magari invece per assurdo nel dramma si aprono delle possibilità? Ecco, ti chiederei un po' una riflessione su questo.
Ma in maniera estremamente sintetica, intanto prendiamo atto che da anni esiste una martellante operazione anche di disinformazione, nel senso, quando tu vai in una scuola e di ogni ordine e grado e trovi il militare che insegna educazione fisica, la linea guida valditara di educazione civica che parlano di educazione alla patria, quando trovi il militare che insegna circolazione del traffico, il codice stradale, o fa la ginnastica, o viene chiamato addirittura a esaltare l'eroismo di alcune battaglie fascistissime che l'esercito italiano ha combattuto dalla parte sbagliata della Seconda Guerra Mondiale, ossia a fianco dei nazisti. Evidentemente, cioè, non perché il militare che venga nelle scuole, cerchiamo di essere chiari, faccia un'apologia, ma semplicemente perché la nozione di eroismo, scissa dal contesto storico, diventa fuorviante e vuole trasmettere poi un messaggio molto chiaro, che è quella della centralità del militare, del militarismo nella cultura, nella storia e anche nell'immaginario collettivo. E quindi dico questo perché c'è un lavoro molto importante che fa l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che andrà in qualche modo valorizzato come genitori, come insegnanti, come studenti, studentesse, eccetera. Vedetelo il sito, perché ci sono molte denunce e articoli particolareggiati che l'Osservatorio ha portato avanti. Noi non abbiamo la sfera di cristallo, nel senso che i lavoratori e le lavoratrici, per esempio impiegate nelle imprese di guerra, da anni non hanno più davanti ai loro occhi una battaglia sindacale per la riconversione a fini civili delle imprese di armi. E qui sta proprio la critica al sindacato subalterno, al sindacato della concertazione, perché tanto arrendevole era sulle questioni economiche, contrattuali e salariali, tanto più era servita l'ideologia dominante. Per cui oggi è più facile riconvertire il civile al militare del militare al civile. Ed è evidente che questo grande piano di riarmo europeo però ci dice due cose interessanti. La prima, che non era vero che non si potesse andare in deroga ai patti di stabilità. Quando lo chiedevamo ai tempi del Covid, quando lo si chiedeva per le politiche attive sul lavoro, per la salvaguardia dell'ambiente, per la sanità, per lo stato sociale, ci veniva detto che non era possibile. In realtà è possibile, nel momento in cui una maggioranza formata dal centro-sinistra e dal centro-destra a livello europeo decide di andare in deroga ai tetti di spesa a fini militari. E lì c'è proprio il ruolo delle lobby. Proprio in questi giorni si sta ragionando sui fatti di cronaca di alcuni scandali del Parlamento europeo, ma in realtà le imprese di armi svolgono un ruolo nevralgico anche di influenza, per cui evidentemente ci stiamo americanizzando, perché in America c'è ormai un continuo passaggio da incarichi politici federali alla direzione di imprese di armi o viceversa. Ecco, uno degli aspetti più importanti sarà valutare chi pagherà i costi del riarmo, e noi sappiamo che i costi del riarmo saranno sulle spalle delle classi sociali meno abbienti. La decisione di escludere la spesa per la difesa dal calcolo del rapporto fra deficit e PIL consentirà agli stati membri di aumentare le spese militari senza alcun tipo di sanzione per deficit eccessivo. Qualunque forza politica conflittuale dalla parte dei lavoratori, antagonista, di sinistra, dovrebbe invece dire, se non è più un tabù il superamento dei tetti di spesa, quindi dobbiamo incorrere in sanzioni per deficit eccessive anche per tutti i bisogni sociali che oggi sono stati taciuti. Guardate, l'Italia sta discutendo di tagliare un po' di spesa pensionistica, ma noi abbiamo una popolazione che è sempre più vecchia e tu non puoi tagliare la spesa pensionistica, e dovresti anzi incrementare la spesa del welfare guardando alle giovani generazioni, ai nuovi bisogni che stanno venendo fuori. E quindi inevitabilmente si presenta un quadro molto chiaro. Da una parte, se vuoi e devi, perché ormai questo è vincolante per tutti i paesi europei, accrescere le spese di guerra, dovrai tagliare le spese sociali o dovrai fortemente indebitarti. E chi pagherà i costi del debito? Li pagheranno le classi lavoratrici sotto forma di tagli al welfare, di riduzione del potere di acquisto e soprattutto poi anche di un ridimensionamento dello Stato sociale, che guarda caso era uno degli elementi distintivi dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti e che potrebbe non esserlo, perché i vertici della NATO continuano a dirci semplicemente che noi spendiamo troppo per lo Stato sociale. Ecco, a me, ipotizzando che la spesa militare venga poi indirizzata verso i prodotti europei, bisogna, e questo non lo dicono gli esperti comunitari, bisogna valutare quale sarà il reale impatto per il sistema produttivo italiano. Quando si dice bisogna costruire un'impresa di guerra, un'impresa bellica, una difesa europea, non si tiene conto, perché per costruire, per riconvertire a fine di guerra un pezzi dell'economia ci vogliono anni, e che oggi, da qui ai prossimi anni, tu andrai a acquistare i brevetti e i prodotti statunitensi essenziali per far funzionare i tuoi sistemi di arma, e li pagherai in maniera salata. Quindi gli Stati Uniti ti affossano con i dazi, gli Stati Uniti ti vendono il gas liquefatto 5 volte tanto, gli Stati Uniti vogliono che tu aumenti le spese militari, ma gli Stati Uniti sono i tuoi amici, perché l'Unione Europea ritiene di dover fare quasi a gara con gli USA per acquistare, diciamo, il diritto alla medaglietta, e la medaglietta è chi contribuisce di più alla NATO. Ecco, il rischio è che noi ci ritroveremo non soltanto in una situazione di guerra permanente, ma ci ritroveremo con un'economia di guerra e anche delle politiche di guerra. E l'assaggio che noi abbiamo avuto con il 1660 è eloquente: qualunque elemento di conflittualità e di dissenso sarà considerato una sorta di nemico della patria e represso con anni di carcere.
Quindi anche a livello tra virgolette culturale, no? Queste misure verranno utilizzate anche come una sorta di stato di emergenza, in cui quindi si possono ridurre sempre di più gli spazi democratici, un po' come era avvenuto per il Covid sotto altro fronte, anche sullo stato di guerra. È un po' lo stesso meccanismo, mi sembra, no?
Possiamo dire questo, come possiamo dire che tante delle innovazioni tecnologiche, da internet al GPS, dai droni all'intelligenza artificiale, che oggi si dice essere determinante per i settori civili, in realtà sono nate dalla ricerca militare. Cioè, quando si parla di tecnologie duali, si parla essenzialmente di tecnologie militari, e che possono anche essere utilizzate in ambito civile, ma che sono nate e vengono sviluppate e finanziate prevalentemente per fini militari. E quando c'è una militarizzazione della cultura, del dibattito politico, della discussione, delle scuole, dell'università, poi c'è anche una militarizzazione delle strade, dei quartieri, ed è evidente che si sta andando verso una società della sorveglianza, una società dove gli elementi repressivi verso gli ultimi e verso i dissidenti, i conflittuali, saranno sempre più forti.
Esatto. Io l'ultimissima, prima di salutarvi, l'ultimissima cosa che vorrei chiedere a Emiliano è una domanda un po' più specifica sulla legge italiana sui satelliti, visto che aveva appunto affrontato in parte questo tema, che ci è tornato adesso anche Federico. Esiste una legge, giusto?
Sì. Esiste una legge sulla space economy. Questa legge vuole definire la possibilità e le modalità con cui effettuare investimenti in Italia nello spazio, cioè gli italiani, da parte appunto degli imprenditori privati. Quindi viene previsto un sistema di autorizzazioni e contestualmente chiaramente di assicurazione obbligatoria per questi imprenditori. Non sono mancate lamentele da parte loro su questo, anche se, ecco, vedendo gli orientamenti internazionali di queste nuove leggi sulla spesa economy, perché le stanno facendo tutti in pratica, anche se appunto ci sono paesi ancora più liberisti, ancora più permissivi per gli imprenditori che vogliono investire nello spazio e che concedono con ancora maggiore facilità l'autorizzazione a farlo. Ecco, è scritto esplicitamente nella relazione tecnica introduttiva a questo disegno di legge, è scritto esplicitamente che comunque si deve intendere che anche in Italia l'autorizzazione è, non ricordo l'espressione esatta, ma quasi, qualcosa di quasi automatico. Quindi ecco, sarà molto facile per gli imprenditori investire, chiaramente dovranno dimostrare, al di là delle varie garanzie blande per la sicurezza dei cittadini, dovranno dimostrare le competenze tecniche e la disponibilità di capitali. L'altra cosa che ho da dire, insomma, la questione dell'articolo 25 che consente di investire agli imprenditori nordatlantici, quindi anche australiani, quindi gli appartenenti alla NATO che non siano europei, l'abbiamo detta prima. Rimane forse, ecco, curioso, tra virgolette, l'atteggiamento del governo italiano nel fare questa mossa, perché sembra quasi che il governo italiano voglia in qualche modo scavalcare le gerarchie precostituite dell'Unione Europea e accreditarsi come mercato nazionale favorito per l'investimento estero extra UE, in maniera tale magari da attirare maggiori capitali rispetto ad altri stati, nostri collaboratori, comunitari, quindi europei, ma anche concorrenti, ovviamente. Questo è curioso, ma non poi tanto se si pensa al fatto che comunque sia dietro la filiera dello spazio, dietro la filiera della difesa, dietro la filiera della digitalizzazione industriale, la filiera energetica, in generale tutte le tecnologie di connettività, c'è la filiera dei semiconduttori, cioè del metallo in grado di appunto trasmettere elettricità e quindi trasmettere dati, in genere il silicio, che come tutte queste altre filiere che ho citato e come dicevo anche prima per il settore della difesa, non sono filiere che garantiscono a tutti gli attori che le compongono in egual modo gli stessi profitti, ma a seconda del tipo di business, del tipo di ruolo che tu hai all'interno della produzione di questi prodotti, avrai la possibilità di avere introiti maggiori oppure nettamente inferiori. Quindi il tentativo probabilmente del governo italiano, con queste mosse che vanno di moda adesso, no? nella nuova destra, di queste mosse un pochino così teatrali alla Trump, quindi l'apertura di Meloni a Musk, potrebbe avere questo significato qui, cioè tentare di attirare capitali in più che in Italia non sarebbero arrivati. Perché? Perché l'Italia effettivamente, in molte di queste filiere che ho citato, le altre semplicemente non le abbiamo studiate, io con Federico e Stefano Macera, in molte di queste filiere l'Italia ha un ruolo decisamente subordinato, per cui all'Italia arriverebbero effettivamente degli introiti minori, e va da sé che nel corso di 1, 2, 3 decenni questo si farebbe pesantemente sentire sul tenore di vita della popolazione, non solo, ma gli imprenditori nostrani perderebbero parecchie posizioni e anche i nostri campioni nazionali, nostri sempre tra virgolette, come Leonardo, avrebbero di che preoccuparsi. Quindi ecco, una condotta più spregiudicata rispetto a quella del centrosinistra sembra in questo momento attrarre maggiormente le classi dirigenti, la classe imprenditoriale italiana. Io la leggo così.
Ringrazio tutti, quindi grazie Emiliano Gentile e Federico Giusti, ci hanno fatto una panoramica molto precisa, chiara e esauriente. Ringrazio anche Peppe Saverino alla regia e saluto tutti gli ascoltatori e do appuntamento alla prossima intervista scomoda.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.